ad alta voce. Paolo Pierobon legge Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace, traduzione di Gabriella D'Angelo e Francesco Piccolo.
Ore 10:11. 3 eventi simultanei di divertimento organizzato, tutti sul Ponte 9. Torneo di freccette, prendi la mira e fai centro. Shuffleboard, unisciti agli altri per il classico gioco di crociera dove devi fare centro con la stecca e i dischi di legno. Torneo di ping pong, unisciti allo staff di bordo con premi ai vincitori. Lo shuffleboard organizzato mi ha sempre dato il volto a stomaco. Mi dà un'idea di vecchiaia e di morte. È come giocare sulla scorza del nulla e il suono stridente del disco che scivola è il suono di quella scorza che viene a poco a brasa. Ho anche una paura, patologica ma del tutto giustificata, delle freccette, causata da un trauma infantile troppo complicato e spaventoso per parlarne qui, e ora che sono adulto evito le freccette come il colera. Il motivo per cui sono qui è il ping pong. Sono un giocatore di ping pong eccezionale. Il Nadir Daily fa un uso eufemistico del termine torneo, perché non si vedono né tabelloni né trofei e non gioca nessun nadirita. Il vento forte e costante sul 9 di poppa scoraggia una buona affluenza al torneo di ping pong. Oggi sono stati organizzati 3 tavoli, a un'equa distanza dal torneo di freccette, e vista la qualità dei concorrenti mi sembra una misura giudiziosa. E il professionista del ping pong della Nadir, o 3P come si fa a chiamare, se ne sta con atteggiamento da bullo accanto al tavolo centrale e si diverte a far rimbalzare la palla con la racchetta tra le gambe e dietro la schiena. Io faccio schioccare le dita e lui si volta. Sono venuto già 3 volte questa settimana a giocare a ping pong e non c'è mai nessuno qui tranne il caro vecchio 3P, che in realtà si chiama Winston. Siamo arrivati al punto che ci salutiamo con secchi cenni della testa come due vecchi amici che si rispettano. Sotto il tavolo centrale c'è una scatola enorme di palline da ping pong nuove e a quanto pare nel deposito blindato dietro il campetto di allenamento di golf ce ne sono molte altre, e questa è un'altra scelta giudiziosa visto il numero di palline che in ogni partita si rompono o volano a mare. Credo che sarebbe interessante seguire a distanza una meganave in una crociera 7NC e catalogare la scia di cose che galleggiano dietro di essa. C'è anche una grossa tavola fissata al muro di paratia, tutta piena di pioli, e appesi più di una dozzina di modelli diversi di racchette, sia del tipo manico di legno semplice e piatto con sottile strato di gomma granulare economica, sia del tipo manico professionale con nastro intorno e testa con doppio strato di gomma liscia e soffice, nell'affettatissimo motivo bianco e blu nevi della Celebrity. Solo il timore di una perquisizione inaspettata alla dogana di Fort Lauderdale mi trattiene dal rubare una di queste racchette. Confesso che ho finito per rubare i panni di camoscio per occhiali da bagno della 1009, anche se forse quelli si potevano pure portare a casa. Non saprei dire se rientrano nella categoria dei Kleenex o degli asciugamani. Come credo di avere forse già affermato, sono un giocatore di ping pong straordinario. Vi posso assicurare che a ping pong non ho mai perso con una cazzo di femmina in età prepuberale. E mi sono rivelato ancor più bravo all'aperto, esposto agli ingannevoli venti tropicali. E sebbene Winston sia sicuramente un giocatore bravo, abbastanza da potersi permettere il titolo di 3P su una nave dove l'interesse reale per il ping pong è, andremo a dire, men che delirante, il nostro bilancio finora è di 8-1 per me. E bisogna dire che l'unica sconfitta, oltre che molto di misura, è stata condizionata da alcune folate di vento anomale e da una rete che probabilmente non era di altezza e tensione regolamentari ITTF. Lo ha ammesso pure Winston. Winston ha la strana ed erronea convinzione che tra noi viga la scommessa tacita che se 3P dovesse vincere una 3 su 5 si aggiudicherebbe il mio coloratissimo cappello dell'uomo ragno, cappello che desidera ardentemente, cappello senza il quale non mi sognerei neanche di giocare a ping pong. Winston fa il 3P come secondo lavoro. Il suo compito principale sul Nadir è fare il DJ ufficiale alla discoteca Scorpio sul Ponte 8, dove tutte le sere si piazza dietro un incredibile schieramento di attrezzature, si mette gli occhiali da sole con la montatura in corno e gestisce freneticamente fino alle 2 e oltre sia il lettore CD sia le luci stroboscopiche. E ciò spiega forse come mai al mattino giochi piuttosto moscio e sia anche un po' rincoglionito. Ha 26 anni e come molti dello staff della Nadir e delle relazioni con gli ospiti ha un bell'aspetto, del tipo di bellezza vagamente irreale che può avere un attore di soap opera o un modello nei cataloghi della Sears. Ha grandi occhi castani aiutami, con occhiaie profonde modellate esattamente nella forma di un'incudine da fabbro del XIX secolo e gioca a ping pong impugnando la racchetta con strato doppio di gomma a bastoncino nel modo in cui la impugna chi è andato a lezione da un professionista. Quando state fuori a poppa, il palpito del motore della Nadir si sente molto forte e sembra stranamente provenire solo da un lato. Winston Trepee e io abbiamo raggiunto quel livello di maestria quasi zen in cui è il ping pong che gioca noi. Gli affondi, le piroette, le schiacciate e i recuperi sono esternazioni automatiche di una sorta di armonia intuitiva fra l'occhio, la mano e l'istinto primordiale di uccidere, in un modo che ci lascia i lobi frontali liberi di blaterare assurdità durante il gioco. Maledetto cappello, voglio quel cappello, voglio quel cappello del cazzo, non lo avrai mai, maledetto cappello figlio di puttana, uomo ragno testa di cazzo, valore affettivo, lunga storia alle spalle. Anche Winston qualche volta soffriva dell'illusione verbale di essere un maschio nero metropolitano, però non ho idea di cosa voglia dire e di quale conclusioni trarne. Nonostante le assurdità, in questa crociera extra lusso, 7 notti ai Caraibi, forse ho scambiato più parole con Winston Trepee che con chiunque altro, senza tener conto delle interfacce con Petra, che sebbene prolisse e verbose, tendevano a rivestire carattere monologico, a parte lei essere molto simpatico. Come con il caro vecchio Agoston, non utilizzo su Winston i miei strumenti investigativi più fini, anche se in questo caso non è tanto perché temo di mettere nei guai 3P, quanto perché, niente di personale contro il vecchio Winston, non è proprio il bulbo più lucente, il cristallo più prezioso del lampadario intellettuale della nave, se avete colto il senso. Per esempio, l'arguzia preferita di Winston quando fa il DJ alla discoteca Scorpio è far finta di sbagliare e scambiare le iniziali delle parole di qualche frase semplice e poi ridere, darsi un colpo in testa e urlare «Eppure era facile da dire!». Secondo Mona e Alice, non è simpatico nemmeno ai più giovani frequentatori della discoteca Scorpio, perché vuole sempre suonare indifferenziabili rap della Top 40 invece della buona disco dannata. La cosa più sconcertante dei giovani fichetti della Nadir è che sembra che amino davvero la stessa disco music scadente che alla fine degli anni 70, quando eravamo giovani e fichetti noi, disprezzavamo dal profondo, tanto che arrivammo a boicottare la festa scolastica di fine anno quando scelsero MacArthur Park di Donna Summer come jingle ufficiale della serata. A Winston poi non è neanche necessario fare domande, perché quando perde diventa un chiacchierone incredibile. Ha studiato all'Università della Florida del Sud, sostiene misteriosamente, per ben 7 anni, e si è preso quest'anno di tregua sulla Nadir per prendere un cazzo di stipendio e cambiare vita per un po'. Dice di aver visto ogni tipo di squalo in questi mari, ma le sue descrizioni non mi convincono e non mi terrorizzano. Siamo a metà della nostra seconda partita e alla quinta pallina. Winston dice che, durante le ore libere, negli ultimi mesi, ha avuto modo di contemplare le profondità del mare e del proprio animo e ha deciso di tornare all'università nell'autunno del 95 e cominciare quasi da capo, stavolta non per la laurea in economia aziendale, ma in qualcosa che asserisce si chiama produzione multimediale. Esiste un dipartimento apposito? È tipo una cosa interdisciplinare, una cazzo di fissa, ti giuro, capito, no? CD-ROM, cazzi vari, chip potentissimi, film in digitale e cazzi vari. Siamo 18-12 per me. È il passatempo del futuro. Winston è d'accordo. Passerà tutto da là, è l'autostrada, TV interattiva e cazzi vari, realtà virtuale interattiva. Ah, ora capisco, dico, la partita è quasi finita. La crociera del futuro è la crociera a casa. Per andare a fare la crociera extra lusso nei Caraibi non devi muoverti da casa, colleghi gli occhialoni e gli elettrodi e via. L'hai detto, niente passaporti, niente mal di mare, niente vento, niente scottature, niente coglioni dell'equipaggio, viziatura domestica, immobile, virtuale, totale. L'hai detto. Interagire con Winston poteva risultare un po' deprimente, nel senso che in lui il bisogno di fare la parte del duro era sempre in agguato e non dava mai segno di offendersi né di rendersi conto della mia crudeltà. E io alla fine me ne andavo come uno che ha appena rubato dei soldi a un cieco. O qualcosa del genere.
Ore 11.05. Lezione di navigazione. Insieme al capitano Nico imparerete come funziona la sala macchine della nave, il ponte di comando e l'ABC della pratica nautica. Il serbatoio della Nadir è in grado di contenere 1.750.000 litri di gasolio per navi. Brucia tra 40 e 70 tonnellate di gasolio al giorno, a seconda della velocità di navigazione. La nave ha due motori a turbina su ogni lato, uno grande, detto il babbo, e uno, in confronto, più piccolo, il figlio. Si può scegliere fra 24 possibilità, tutti e quattro accesi, un babbo e un figlio, due figli, eccetera. La mia sensazione è che viaggiare con i figli invece che con i babbi è come passare dalla velocità warp alla velocità impulso. Ogni motore ha un'elica di 5 metri di diametro che può essere ruotata lateralmente fino a 23,5 gradi per ottenere la torsione massima. Alla sua velocità media, 18 nodi, la Nadir impiega 0,9 miglia nautiche per giungere a un arresto completo. La nave può andare leggermente più veloce in determinate condizioni di mare agitato che con il mare calmo. E questo avviene per ragioni tecniche che non entrerebbero sul tovagliolino sul quale sto prendendo appunti. La nave ha un timone e il timone ha due cerniere che interagiscono in modo complesso per consentire una virata di 90 gradi. L'inglese del capitano Nico non si aggiudicherà nessun premio di dizione, però è un vero pozzo di dati grezzi. La Nadir ha un capitano, un capo dello staff e quattro ufficiali. Il capitano Nico, in realtà, è uno dei quattro ufficiali, quindi non capisco perché lo chiamino capitano Nico. Ha su per giù la mia età e la mia stazza, ma è di una bellezza esagerata, tipo un poloster più in forma e abbronzato. Un'altra cosa che ho imparato in questa crociera extra lusso è che non è possibile sembrare più belli che in un'uniforme bianca da ufficiale di bordo. Donne di ogni età e livello di estrogeni svengono, sospirano, tremano, sbattono le ciglia, ringhiano, schiamazzano quando passa uno di questi ufficiali greci che promanano nautico fulgore, un fenomeno che credo dissuada i greci da ogni incremento di modestia. L'appuntamento è al Fleet Bar sul ponte 11. Il Fleet Bar era anche il luogo dove si sarebbe tenuto più tardi il tè in abito formale, durante il quale donne anziane sfoggiavano lunghi guanti bianchi da spogliarellista e mignoli tenuti alti sui manici, e dove, a quanto pare, tra le mie infrazioni all'etichetta del tè in abito formale c'erano A. Aver immaginato che qualcuno si sarebbe divertito alla vista della mia maglietta con lo smoking disegnato sopra, dato che non avevo preso sul serio la raccomandazione della brochure celebrity di portarsi lo smoking. B. Aver immaginato che le donne anziane al mio tavolo sarebbero rimaste affascinate dalle battute indecenti tipo Rorschach che facevo sulla forma del resto scena, in cui i tovaglioli di lino erano piegati a mo' di origami sulla tavola. C. Aver immaginato che queste stesse signore potessero essere interessate ad apprendere a quali torture deve essere sottoposto un'oca per tutta la vita perché il suo fegato sia degno di diventare patè. D. Mettere circa un etto di quel che sembrava un pallettone lucido e nero su un grande cracker bianco e poi infilarmi tutto quanto in bocca. E assumere un secondo dopo un'espressione della faccia che hanno definito, nel più caritatevole dei commenti, poco elegante. F. Cercare di rispondere con la bocca piena a una signora anziana seduta dall'altra parte del tavolo con un pince-nez, guanti di camoscio e rossetto sull'incisivo superiore destro, che stava cercando di spiegarmi che quel che avevo preso era caviale di beluga, con il risultato di F1 espellere diverse briciole e una cosa che aveva l'aspetto di un'enorme bolla nera, e F2 emettere in maniera distorta una parola che, mi è stato poi riferito, l'intero tavolo ha recepito come un espletivo genitale. G. Cercare poi di sputare tutta l'indescrivibile, nauseante poltiglia in un cedevole tovagliolo di carta, invece che in uno dei numerosi e robusti tovaglioli di lino, con conseguenze la cui descrizione preferirei limitare a sfortunate. E H. Quando un bambino seduto al mio fianco, con papillon e, giuro, pantaloncini da smoking, ha definito il caviale beluga uno schifo. A sentire con un'espressione incontrollata e imprudente che stava inequivocabilmente per un espletivo genitale. Stendiamo un velo pietoso su quel che è seguito in questa particolare occasione di divertimento organizzato. Il Flit Bar, tutto blu e bianco con rifiniture in acciaio inossidabile e talmente finestrato che il sole rende le diapositive illustrative del capitano Nico fioche e incomprensibili. Il capitano Nico porta dei Ray-Ban, però senza cordicella fosforescente. Giovedì 16 marzo è anche il giorno in cui la paranoia che il signor Dermatitis stia tramando di liberarsi della mia zavorra attraverso lo scarico del bagno della cabina 1009 della Nadir raggiunge lo zenith emotivo, e ho deciso di cautelarmi assumendo un atteggiamento da giornalista anonimo. Decido di fare un totale di una domanda innocua su come si accendono i motori, e il capitano Nico mi risponde con arguzia. Vuole sapere come si accendono i motori? Le assicuro, non con la chiave dell'accensione, cosa che suscita nell'equipaggio una risata enorme e piuttosto scortese. Ci viene rivelato che le misteriose MN di MN Nadir vogliono dire moto nave. Per costruire la motonave Nadir ci sono voluti 250 milioni e 310 mila dollari. È stata battezzata a Papenburg, in Germania, nell'ottobre del 1992 con una bottiglia di uzzo invece che di champagne. I tre generatori a bordo della Nadir producono 9,9 megawatt di potenza. Il ponte di comando della nave si scopre che è quello che sta dietro l'intrigantissima paratia difesa da ben tre serrature vicino al carrello degli asciugamani sul ponte 11. È sul ponte di comando che ci sono i marchingegni, i radar, gli strumenti meteorologici e tutte queste cose. Gli ufficiali che aspirino a manovrare una nave del genere, compresi tutti i marchingegni, devono seguire una specializzazione di 2 anni dopo la laurea. C'è da imparare molto anche sui computer. Di circa 40 nadiriti presenti alla conferenza, il numero totale delle donne è 0. Capitan Video è qui, naturalmente, a riprendere il grande momento in posizione di guardia bassa e camera in mano dal bancone d'acciaio del Fleet Bar. Indossa una tuta di nylon marrone e porpora che lo fa sembrare un enorme macaco, e ogni volta che si sposta o si acquatta gli scricchiolano le ginocchia. Ormai Capitan Video è prossimo a starmi sui coglioni. Un uomo molto scottato dal sole accanto a me sta prendendo appunti con una Mont Blanc su un taccuino rilegato in pelle con Angler sbalzato in copertina. Per tutta la settimana gli angleriti sono stati oggetto di un appassionato studio subculturale. Si muovevano solo in gregge e godevano di escursioni organizzate tutte loro, e prenotavano in continuazione quei grandi saloni per le feste, con i canapi in velluto e gli energumeni alla porta a controllare gli inviti con le braccia incrociate. Ma non c'è stato spazio in questo reportage per approfondire l'anglerologia. Sarebbe bastato un solo attimo di lungimiranza nel tratto fra il tavolo di ping pong e il Fleet Bar, e non sarei seduto qui a prendere appunti su un tovagliolo di carta con un evidenziatore a punta grossa.
Viene fuori che gli ufficiali della Nadir hanno alloggi e mensa propri e perfino un bar privato sul ponte 3.
Sul ponte di comando abbiamo anche varie bussole per sapere dove ci stiamo dirigendo.
I quattro motori patrofiliali non possono essere mai spenti, tranne che nei bacini di carenaggio. Per disattivare un motore basta disinnescare l'elica. Si viene a sapere inoltre che parcheggiare un auto articolato sotto LSD neanche rende l'idea di ciò che prova il capitano Panagiotakis quando attracca la Nadir. L'engleriano accanto a me beve uno Slippery Nipple da $5.50 con non uno ma due ombrellini sopra. Gli altri alloggi dell'equipaggio sono sul ponte 2, dove si trovano anche la lavanderia della nave e le aree di smaltimento rifiuti. Come tutte le mega navi da crociere, in porto la Nadir non ha bisogno di rimorchiatori. Questo perché è dotata di propulsori a prua e propulsori di poppa. Non, grazie a Dio, propulsori a poppa. Il pubblico della conferenza è composto da uomini calvi, solidi e dai polsi spessi, tutti ultra cinquantenni, che sembrano quei tipi che arrivano ad amministrare un'azienda risalendo dalle file della sezione ingegneristica interna e non da qualche master strafico in business administration. In altre parole, il tipo di maschio americano di una certa età, che si è fatto da solo, con le palle, che non vorresti che fosse il padre della ragazza che vai a prendere a casa per portarla al cinema o da qualche altra parte con disonorevoli intenzioni che ti frullano in testa. Il prototipo di figura autoritaria. Molti di loro sono evidentemente veterani della Marina o proprietari di yacht o qualcosa del genere. Tutti insieme fanno un pubblico di veri intenditori. Chiedono informazioni sul calibro e la corsa dei cilindri e sulla precisa distinzione tra capitano di classe C e capitano di classe B. I miei tentativi di scrivere appunti tecnici si spargono sui tovaglioli di carta fino a che il giallo delle lettere è stupido e gonfio come i graffiti della metropolitana. Tutti i passeggeri maschi della Sette Notte ai Caraibi vogliono sapere qualcosa sull'idrodinamica degli stabilizzatori centrali. Sono tutti quel tipo di uomini che sembra stiano fumando il sigaro anche quando non stanno fumando il sigaro. La carnagione è tutto un tumulto di sole, di spruzzi di sale, di troppi slippery nipple. 21,4 nodi è la velocità massima di una nave da crociera extra lusso 7NC. Scordatevi che in simile compagnia io alzi la mano per chiedere che cos'è un nodo. Diverse irriproducibili domande riguardano il sistema di navigazione satellitare della nave. Il capitano Nico spiega che la Nadir aderisce a una cosa chiamata SPG. Questo sistema di posizionamento globale usa i satelliti per conoscere la posizione esatta della nave in qualsiasi momento e passa i dati a un computer. Dice che quando non c'è da combattere con i porti e i moli, è un pilota automatico, computerizzato, a condurre la nave. Questo aiuta a capire perché il capitano Panagiotakis di solito appare così incredibilmente inoccupato, visto che sembra che il suo vero mestiere sia quello di farsi trovare in piedi, in vari luoghi della Nadir, con un atteggiamento vagamente presidenziale, atteggiamento che abbandona soltanto quando infila gli occhiali da sole in ambienti chiusi, cosa che lo fa immediatamente assomigliare a un omaccione del terzo mondo. E del resto, tutti gli ufficiali hanno l'abitudine di portare gli occhiali da sole al chiuso. Se ne stanno, di solito in gruppi di tre, sempre in piedi e al lato di ogni cosa, con le mani dietro la schiena, a conferire ieraticamente in greco tecnico. Se ho capito bene, non c'è più una vera barra o una cabina e sicuramente non c'è il timone di legno con i raggi che escono fuori, come quelli allineati sulle pareti dell'Allegro Fleet Bar, fissati al centro con uno scalmo che regge una piccola felce verdeggiante.